Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi delle Torri Gemelle e del modo strano con cui sono crollate. Beh, non so voi, ma io l'11 settembre del 2001 alle 3:30 circa del pomeriggio, sentendo quello che era accaduto, sono scoppiata a piangere. Vedere quegli aerei che spezzavano le torri, le persone che si gettavano dalla finestra, tutto quel fumo, il crollo in pochi secondi, sono state immagini devastanti per tutto il mondo e lì per lì siamo rimasti davvero tutti scioccati. Però negli anni studiosi, ingegneri, fisici si sono accorti di parecchie incongruenze che non quadrano, anzi smentiscono la narrazione ufficiale e la percezione che abbiamo avuto tutti noi. Una per tutti, la dottoressa Judy Wood, professoressa alla Clemson University con lauree in ingegneria civile, meccanica, ingegneristica, scienze dell'ingegneria dei materiali, eccetera. Dopo l'11 settembre si è chiesta come abbiano fatto due torri altissime in acciaio, omologate anche contro attacchi aerei, come hanno fatto a scomparire in pochi secondi in un modo che la fisica tradizionale non può spiegare. Ora, per capire di che cosa stiamo parlando, si tratta di mezzo miglio in verticale, come 150 campi di calcio, che sono stati praticamente ridotti in polvere e lasciando peraltro anche pochi detriti. E questo va contro le leggi della fisica e dell'ingegneria. Però la commissione dell'11 settembre ha bellamente ignorato queste domande, accettando supinamente la semplice teoria del crollo a causa del fuoco. E dunque, in effetti, questi scienziati una spiegazione l'avrebbero anche trovata, e si tratta di energia che rompe i legami molecolari della materia. Non è praticamente energia cinetica, per intenderci quella delle palle di cannone o dei missili o appunto degli aerei. Le torri non sono bruciate, sono state polverizzate a mezz'aria. Noi abbiamo visto tanta polvere, un crollo, aerei dirottati. La risposta era già lì, prima di farci la domanda. Ci hanno dato la spiegazione prima ancora di vedere il problema, e invece il procedimento dovrebbe essere al contrario, no? Prima vediamo i fatti e poi cerchiamo le spiegazioni. Durante il crollo, l'immensa polvere opaca e densa ha oscurato il sole, però il palazzo era stato colpito contemporaneamente. In sostanza si sbriciolava cadendo, era già polvere prima di toccare il terreno. In 10 secondi. Ma è a mezz'aria che le torri sono state polverizzate, non si sono schiantate al suolo, e questo è dimostrato dall'assenza di macerie e di tonnellate di materiale. Peraltro le torri erano state costruite scavando una vasca al centro del fiume Hudson, con una diga intorno. La caduta della torre, delle torri avrebbe provocato praticamente l'allagamento di Manhattan, ma la diga non si è rotta, il crollo non ha creato l'immenso boato che ci si sarebbe aspettati, non sono state registrate nemmeno onde sismiche. In poche parole, un milione di macerie che davvero dovevano esserci, in teoria, non ci sono state, sono sparite nel nulla e con loro le intuibili conseguenze. An empty impression. In poche parole, un milione di macerie che doveva esserci in teoria sono sparite nel nulla. Non ci sono state onde sismiche, la diga non si è rotta, Manhattan non è stata allagata. A terra sono rimasti solo dei buchi, come si vede bene dalle immagini satellitari. Le auto che erano parcheggiate attorno non sono bruciate, sono state cotte, ma sono rimaste intatte. A terra non c'erano travi d'acciaio, solo qualche rivestimento esterno di alluminio. E i vigili del fuoco superstiti raccontano di un boato in alto, vento che scendeva giù, poi buio. Ma poi la luce del sole, 106 piani spariti nel nulla, solo dei fogli svolazzanti, nessuna trave, scrivania, sedia, telefoni, niente. Chi è uscito salvo ha raccontato che sembrava di camminare in un campo di calcio, vuoto. Un crollo, quindi, in 10 secondi e nessuna macerie? Ma non può esserci stato un crollo, quindi, ma nemmeno l'esplosione di una bomba, anche perché il calore non c'era. Nessuno è stato bruciato, nessuno è stato schiacciato. Al massimo sono stati riempiti di polvere. E dopo vi parlo anche dei poveretti che si sono buttati e ci hanno fatto credere che lo facessero per sfuggire alle fiamme. Ma la torre non è bruciata, è stata polverizzata sopra i primi piani. Pensate che nel seminterrato c'era un centro commerciale che è rimasto praticamente intatto. Sono arrivati a dire che erano riusciti a portare via tutte le macerie in un giorno. Ecco perché non c'erano. Ma anche nelle strade intorno, tutto portato via in un giorno. Doveva esserci una montagna di detriti. La vasca doveva essere stata intaccata, Manhattan allagata, ma nemmeno le gallerie della metro avevano un goccio d'acqua. E pensate che le basi delle torri erano a ben 25 metri sotto la superficie del fiume Hudson. Quindi un milione di tonnellate che non hanno provocato onde sismiche. Ma sembra davvero una narrazione assurda. Tubature rimaste intatte, parcheggi sotterranei integri, solo tanta polvere. E quindi il terzo edificio non può essere crollato per le onde sismiche d'urto, come ci vogliono raccontare. I primi 16 e 20 piani delle torri non sono crollati, e invece sopra è stato tutto polverizzato. Tanti spruzzi di polvere, sì, quelli sono stati notati nei video, ma senza un boato, senza fuoco, non c'erano bombe. E infatti i piani inferiori non sono stati compressi da quelli sopra che crollavano, sarebbe stato logico, no? I piani sopra sembravano delle compresse effervescenti in un bicchiere d'acqua, si polverizzavano cadendo e a terra infatti è arrivata soltanto polvere. La dottoressa Wood l'ha chiamato effetto Alka-Seltzer. Poi ci sono tante altre stranezze evidenziate dagli scienziati e dagli ingegneri e vi invito ad andare sul web, ne vedrete delle belle. Un cenno peraltro devo farlo a due elementi trovati tra i detriti. Allora, sono stati trovati lo zinco e il tritio, che potrebbero esserci solo in seguito ad una reazione nucleare.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Yeah.
Allora, vi dicevo che sono stati rinvenuti zinc e tritio, che sono due elementi che seguono ad una reazione nucleare, e il gruppo di scienziati che hanno evidenziato questa circostanza è stato inquisito perché praticamente negavano il crollo per impatto aereo e giuravano su una fusione fredda. Però è vero che non c'è stata nessuna bomba atomica, non ci sono state radiazioni. Ma allora, ma che è successo? Un altro indizio, e questo è davvero inquietante, vi ricordate quei poveretti che si buttavano dalla finestra? Eppure non c'era fuoco, questa è la versione ufficiale. Loro non volevano buttarsi, erano aggrappati fuori e cercavano disperatamente di spogliarsi. Eppure i loro vestiti non stavano bruciando, dentro non c'era nemmeno fumo. Questo richiama un po' alla mente quel metodo antisommossa che consiste nel colpire le persone con microonde provocando una sensazione di bruciore. Ora non si sa se questa sia davvero la spiegazione, però sicuramente ci si avvicina più del fuoco, che non c'era, come hanno testimoniato anche i vigili. Ricapitolando, le auto distrutte in strada non sono bruciate, sono state praticamente cotte. Tante carte svolazzanti, ve le ricorderete, ma non bruciavano. Nessuna onda sismica, poche macerie, la diga sotto al fiume intatta, nessuna radiazione ionizzata. In poche parole, ci sono prove a bizzeffe che si è trattato di un'arma ad azione fredda, ad energia diretta, quindi non cinetica. Si tratta di energia elettromagnetica in cui le particelle si respingono invece di attrarsi. È una tecnologia che è ancora tenuta abbastanza segreta proprio perché potrebbe fornire energia gratis a tutto il pianeta. La narrazione ufficiale si è basata praticamente su un'illusione, ma non sta in piedi. Hanno voluto far credere al mondo intero che un aereo si sia infilato in ciascuna torre, ne abbia danneggiato la struttura, facendo incendiare tutto a causa del carburante esploso, ma per intaccare l'acciaio delle torri, che era certificato di grado superiore, sarebbe dovuto essere esposto per oltre 2 ore a 1000 gradi, e quindi la temperatura non giustifica il collasso. Gli incendi ci sono stati, ma sono stati lievi e brevi. La struttura non può essere crollata a causa dell'intenso calore. Ci sono tra l'altro dei filmati sul web, girati in quegli istanti da camere termiche, che hanno registrato solo 80 gradi, non 1000. Ma anche se fossero crollate per il calore, il che non è, come hanno fatto a sgretolarsi in modo perfettamente verticale? Quindi una struttura altissima in pochi secondi che scende giù a picco. Studi fisici e ingegneristici confermano che questo è praticamente impossibile. Ma accettiamo per assurdo che il fuoco le abbia fatte crollare, stranamente in modo verticale. Sapete in quanti secondi? 9,5. Anche questo è impossibile per i calcoli fisici e ingegneristici. Peraltro nessuna organizzazione terroristica ha mai rivendicato gli attentati, eppure il mondo intero è stato convinto che sia stato Bin Laden, sebbene lui abbia sempre negato e non c'era motivo per negarlo. E c'è un'altra circostanza, questa è davvero strana, proprio quel giorno, dopo che le torri di controllo hanno allertato per il dirottamento degli aerei, non c'erano caccia della difesa americana che potevano intervenire perché praticamente erano tutti impegnati in una esercitazione. Ce n'erano solo 4 che però, ops, sono intervenuti in ritardo perché il comandante che doveva autorizzare l'operazione non è stato trovato per oltre mezz'ora. Strano, eh? This is my right, a right given by God, to live a free life, to live in. Talking about freedom, I'm talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Anyone tries to take it away will have to answer. La versione ufficiale del crollo è contestata da oltre 3.000 ingegneri ed architetti. Pensate che sti coraggiosi hanno fondato addirittura un'associazione per dimostrare, tramite calcoli fisici e matematici, che la narrazione del governo è assolutamente falsa. Ad esempio, gli aerei, per mantenere velocità, devono viaggiare a 800 km orari. Scendendo, lo sappiamo tutti, devono rallentare, altrimenti si autodistruggono. Ma la versione ufficiale è che quegli aerei stavano volando a 800 km orari, stando però praticamente a livello del mare. Un 767 a quella velocità e a quella quota si sarebbe disintegrato. Ok, ammettiamolo pure e andiamo a cercare le scatole nere. Ops, no, non sono state ritrovate. Sì, è vero, in teoria le scatole nere sono indistruttibili, sono fatte apposta, ma no, quelle no, non sono state ritrovate. In compenso però sono stati ritrovati i documenti di uno dei dirottatori. Questo è davvero un miracolo. Beh, io non ho a disposizione molto tempo e non posso analizzare tutte le perplessità circa gli altri due aerei, quello sul Pentagono e l'altro che si è schiantato in aperta campagna grazie ai passeggeri. Anche in quei due eventi centinaia di tecnici hanno smontato tutte le assurdità raccontate. L'intento era creare un evento eclatante, tanto enorme da poter giustificare poi l'attacco all'Afghanistan, che infatti c'è stato. Dovevano creare un senso di indignazione sconfinato, un dramma mondiale, un grande evento traumatico e beh cavolo se ci sono riusciti. La prima volta nella storia, tra l'altro, che gli americani inscenano qualcosa a casa loro. In genere vanno a rompere le scatole lontano dai loro territori. Peraltro c'è da dire che le torri, belle, per carità, bellissime, ma erano diventate un problema urbanistico. E infatti erano piene di amianto e per questo era prevista la loro demolizione. Solo che, appunto, a causa dell'amianto era stato bloccato tutto e sicuramente col crollo attribuito agli aerei hanno fatto decisamente prima. Casualmente le torri, tra l'altro, erano state assicurate contro attacchi terroristici solo un mese prima. Insomma, dai, qualche dubbio e qualche perplessità nasce spontanea, senza voler essere complottisti. E infatti, da un recente sondaggio, sembra che oltre il 50% degli americani non crede totalmente alla versione ufficiale. Qui non si tratta di complottismo, qui si tratta di dati oggettivi, prove basate su certezze empiriche, scientifiche. Peraltro nessuna inchiesta governativa indipendente ha mai chiarito, tra i tanti dubbi ed omissioni, come abbia fatto ad implodere la Torre 7, che, non tutti sanno, era colma di documenti compromettenti per l'amministrazione Bush. Beh, quella torre implosa assurdamente in assenza di onde d'urto o sismiche e implosa sebbene ben più bassa delle torri e distante due isolati senza che fosse colpita da niente. Ovviamente io non voglio convincere nessuno che sia andata come afferma la dottoressa Wood e i suoi colleghi. Si tratta di una cosa talmente complessa che sarebbe arbitrario dire di avere in mano la verità. Assolutamente no. Però i dubbi sono belli grossi, anche le domande. Però ritengo che sia sempre interessante, no, vedere e ascoltare aspetti tecnici e scientifici di cui si parla poco, anzi niente, che però in realtà spiegano tanto, anche se non tutto. Come diceva Cartesio, il dubbio è l'inizio della conoscenza.
Right.
Gramsci disse: l'illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva. La storia insegna, ma non ha scolari. Beh, il mio tempo è terminato, ma rimanete in ascolto perché sta arrivando Dogma. Luciano Marrone vi parlerà di carte di credito e contanti e di quello che c'è dietro. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!